Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Chi poi gli dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. Chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto in caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Carissimi. Il Vangelo è stata una fatica. Ma spero che non vi siate stufati, perché è triste stufarsi del Vangelo. Veniamo a qualche riflessione che ci possa accompagnare in questa settimana in cui la Chiesa, nostra Madre, ci dà questo cibo di domenica in domenica come discepoli, come scolari, studenti del Maestro. La prima lettura, prendiamo alcune parole che ci possono accompagnare. È la prima lettura dal libro del Siracide, parla della libertà. Che ho messo davanti il bene e il male, puoi andare a destra, puoi andare a sinistra. Realizzerai la tua libertà se scegli il bene, realizzerai la tua schiavitù se scegli il male. ma questo è in tuo potere. E questo mi fa ricordare quel passo quando il Signore disse a Caino: il peccato è accavacciato alla porta del tuo cuore, la concupiscenza, i desideri, tentazioni sono accavacciate alla porta del nostro cuore, ma dice: tu però dominalo. Che grande questo uomo! L'uomo è grande perché ha questo potere, dominare se stesso. L'uomo di oggi, insipiente, crede di essere grande perché domina le cose, o meglio crede di dominare la natura. Poi basta un po' d'acqua e vedete quello che succede, no? Povero sciocco uomo. La sua grandezza è nel dominare se stesso. Un animale non sa dominare se stesso. Un animale lo puoi addomesticare a forza di carote e bastoni, lo addomestica, ma non ha il potere di dominare se stesso. Ed è per questo che questo uomo, sempre più privato di Dio, si avvicina sempre più alle bestie e lui eleva sempre più le bestie. Sapete che adesso c'è un'associazione che vuole promuovere il diritto della persona agli scimpanzé? Povero uomo, ridete, c'è da piangere. Da piangere, povero uomo, si identifica sempre più con le bestie perché fugge da Dio, e Dio invece lo vuole portare lassù. La vocazione dell'uomo è solo una: l'uomo è fatto per essere divinizzato, essere figlio, questa è la sua vocazione. Però questa vocazione è affidata a lui: o si divinizza o rimane uomo animale, come lo chiamava Paolo, uomo psichico. Il Salmo, ma poi c'è anche quest'altra frase della prima lettura, non deve sfuggire così. Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare, nessuno ha il permesso di peccare. Toglietevelo dalla testa che qualche uomo possa avere il permesso di peccare. Se ne assume le responsabilità e, come diceva Paolo, tutti ci presenteremo davanti al tribunale di Dio per il bene o per il male. Ma nessuno ha quel permesso. C'ha la misericordia, sì, se ha peccato, ma la devi chiedere. E non vi credete che sia tanto facile, quando sei superbo, a chiedere misericordia. Il Salmo poi ci dice una frase molto bella: dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Ci sono salmi bellissimi, in particolare il 118, che è tutto un'esaltazione, una lode, un ringraziare il Signore della legge, della sua legge, i 10 comandamenti nel Vecchio Testamento, no? Che non sono imposizioni, catene, paletti messi fuori, ma sono indicazioni intime, perché lui ci ha costruito, lui ci ha fatto, lui sa come siamo fatti. E chiunque è sincero, e chiunque sinceramente cerca la verità, ma che non lo capisce che ammazzare è una cosa brutta? Ma che non lo capisce che il furto, e tutti quanto rubiamo, non crediate che non sia, che sia l'impurità, peccato diffuso, il furto, tutti, in qualche modo, si lavora meno, si mette quella firma, ci porta a casa quella cosa. Su quello ci abbiamo una coscienza un po' troppo lassista. Chi è che non è intelligente e non capisce che è bellissima la fedeltà coniugale, che è una cosa stupenda? Tutte le persone che sono un po' sincere, di fronte a un cinquantesimo di matrimonio, tu vedi una bellezza, no? Chi c'è intelligenza lo capisce che l'adulterio è una cosa abominevole, no? Allora lì il salmista ringrazia il Signore perché aiuta l'uomo a capire ciò che è bello, ciò che è buono, e se l'uomo è sincero trova un riscontro interiore. La seconda lettura. Vorrei fermarmi su questa frase di Paolo, in cui Paolo dice: fratelli, tra coloro che sono perfetti, eccetera eccetera, parliamo di una sapienza. Cosa intendeva dire Paolo? Se leggiamo le sue lettere, e spero che siamo avvezzi a leggere il Nuovo Testamento, no? Sarebbe veramente un'assurdità che io fossi avvezzo a leggere il giornale tutte le mattine e non conoscessi le lettere di Paolo. E magari su tutto quello che è successo alla partita dell'altro giorno. Ma è un'assurdità per un cristiano, no? E Paolo parla in diversi luoghi dei cristiani perfetti. Cerchiamo di capire chi sono. Forse la traduzione più idonea sarebbe maturi. Maturi. Nelle lettere di Paolo si evidenzia che secondo lui ci sono due categorie di cristiani, cioè di persone che vanno a messa, due categorie. I cristiani bambini, però lui ci tiene a dire non bambini in quanto a malizia, è perché in quanto a malizia dobbiamo essere bambini, altrimenti non entriamo nel regno dei cieli, ha detto Gesù, ma bambini di quelli capricciosi, di quelli che ancora non sono cresciuti. E abbiamo i cristiani adulti, i cristiani maturi. Chi erano i cristiani bambini? Erano i Corinzi, se voi leggete i primi capitoli, siamo nel secondo, ma all'inizio, lui c'era proprio con loro perché non sono maturi, perché? Perché sono divisi tra loro, litigano, gelosi, invidiosi, allora sono bambini. Invece quelli maturi, si capisce da altre lettere anche dove lui lo spiega, ma si capisce anche qui, sono quelli che hanno la sapienza. Quale sapienza? La sapienza della croce. Non c'è più bisogno di spiegargli la croce, l'hanno capita. Ma attenzione, noi non siamo quelli della croce in sé. La croce in sé non è amabile. Noi siamo quelli del crocifisso, innamorati, presi, perché su quel legno è morto lui per me, massacrato, sputacchiato, deriso, senza più una goccia di sangue per me. Tutto quel legno è stato bagnato dal suo sangue, dal suo amore. È per questo che io mi inginocchio davanti alla croce, per questo la bacio, per questo l'abbraccio. Allora si comprende la croce, perché c'è morto lui. Allora quando tu sei preso dal suo amore, hai capito il suo amore, ti viene anche facile, più semplice sdraiarti sulla croce quando tocca a te stare insieme con lui lì. E sono i cristiani maturi. Veniamo al Vangelo. Il Vangelo porta una certa opposizione tra Vecchio Testamento e Nuovo. Avete sentito questa specie di ritornello? Vi è stato detto dove? Nella Bibbia. Vi è stato detto dove? In quello che loro chiamavano la legge di Mosè. Vi è stato detto questo, questo e quest'altro, ma io vi dico, e quell'io è fortissimo, perché lì Dio, lì lui si dichiara apertamente Dio. Perché nessuno se non Dio poteva contrapporre qualcosa alla legge. Quindi lui si manifesta con la sua autorità di figlio di Dio. Dice, vi è stato detto, ma io vi dico, però ci tiene a precisare una cosa molto importante. Dice, guardate che però io non annullo niente, non cambio niente, porto solo a perfezione. Porto solo a perfezione. Vi è stato detto questo, ma io vi dico qualcosa che non va contro quello che è stato detto, ma lo porta a perfezione. Un esempio chiaro l'abbiamo ascoltato. Nel Vecchio Testamento c'è scritto non commetterai adulterio. Ma io ti dico, che se hai guardato una donna con occhio cattivo, e possiamo dire benissimo l'inverso, se hai guardato un uomo con occhio cattivo, malizioso, l'adulterio l'hai già consumato nel cuore, sei in peccato, non sei con lui, lo hai cacciato via perché non vivi l'amore pulito. Vivi una scimmiottatura dell'amore, vivi una maschera dell'amore. Attenzione, quando vado a confessarmi, mi devo confessare bene. Padre, ho peccato in pensieri, calmati, Un conto è se sono pensieri che passano, quelli manco confessateli i pensieri che passano, perché non ci appartengono, sono cose che ci vengono da tutte quelle cose che ci entrano, qualche immaginazione del tempo che fu quando eravamo lontani da Dio, ma non le vogliamo, non siamo responsabili, non le confessate quelle. Ma se tu ti sei fermato, se io mi sono fermato a concupire un qualunque peccato, non solo nella carne, ma un qualunque peccato, mi devo confessare bene. Devo dire, Padre, sono stato vinto dalla lussuria, sono stato vinto dalla gelosia, sono stato vinto dall'odio. E ritrovo la pace, perché il Signore mi abbraccia e mi ridà il suo cuore, il suo spirito, mi dà una nuova chance, una nuova responsabilità. Ma se non presento a Lui la ferita, quello ammarcisce. Posso prendere 100.000 soluzioni e non servono a nulla. Detto questo, rimane questa contrapposizione, vecchia legge, nuova legge. Qual era la vecchia legge? Qualcuno dice, la novità di Gesù è l'amore. Affatto. Non è l'amore la novità di Gesù. Non ci ha insegnato ad amare Gesù, ce l'aveva già insegnato il Vecchio Testamento. Qual è il principale dei comandamenti? Gli chiesero, e lo scriba di fronte alla risposta di Gesù dice, ha detto bene maestro, quindi lo sapevano bene, il comandamento era l'amore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze, e il prossimo come te stesso. E l'espressione dell'amore concreto erano i 10 comandamenti, perché se non ci sono i 10 comandamenti, quell'amore non è espresso, è falso. E la verifica dell'amore di Dio sono i 10 comandamenti, e rimane anche per noi. Non è cambiato. La prova del 9 sono i 10 comandamenti. Se non ci sono i 10 comandamenti, non c'è nulla. Ma qual è il nuovo comandamento? Qual è la nuova legge? Cos'è proprio del cristiano? L'ha detto lui, la notte dell'amore più grande, quando si è fatto pane per essere mangiato, si è fatto vino per essere bevuto, nel sacramento dell'Eucaristia. Ha detto, vi do un comandamento nuovo. Qual è questo comandamento nuovo? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È qui. È proprio qui lo specifico nostro. Lo specifico del cristiano è come Gesù. Ciò che mi fa cristiano è una vita orientata, focalizzata, radicata, indirizzata a Gesù. Non ho più una legge. Non ho una tavola di valori. Abbiamo trasformato la fede cristiana, che è vita, che è seguella, che è entusiasmo, che è gioia, l'abbiamo trasformata in comportamento morale. Questo si fa, questo non si fa, questo è il Vecchio Testamento. Noi abbiamo un come che mi fa mio, mi fa proprio, mi dà un'identità come Gesù. E allora ecco la sequela, che ha due dimensioni. Meno male non c'è Padre Silvano, che lui vuole che siamo brevi, però qui ve lo devo dire, no? Due dimensioni. La prima dimensione necessaria, qual è? Conoscere Gesù, leggere il Vangelo, meditarlo, rifletterlo, contemplarlo. Se non faccio questo, come faccio a capire il come Gesù? A meno che non ce l'ho la scienza infusa, ma non ce l'ho. Quindi primo dovere mio è conoscerlo, innamorarmi sempre di più, cioè mettermelo davanti, guardarlo, l'imitatio Christi. Ma è una delle dimensioni, bisogna stare attenti che ci sia anche l'altra dimensione, perché se rimane solo questa dimensione, sapete cosa succede? Che a un certo punto ci stufiamo, ci stanchiamo, ci deprimiamo, ci scoraggiamo. Perché? Perché non riusciamo a essere come Lui. E allora andiamo in depressione. Ecco i cristiani frustrati, acidi. perché si mettono davanti a Gesù, si sforzano di essere Gesù con le loro forze e non ci riescono. All'inizio sembra che ci riescono, poi e c'è quello che viene chiamato il crollo delle virtù, perché avevano fondato la sequela su loro stessi, sul loro impegno, e così ci diciamo: impegnati, sforzati, fa, prima o poi si crolla. Ci vuole la seconda dimensione della sequela. E qual è questa sequela? La seconda dimensione. Questa non ci è stata insegnata. Abbiamo un peccato gravissimo noi preti, che non abbiamo insegnato al popolo di Dio l'unione con Gesù. L'ha detto Lui: senza di me non potete fare nulla. Allora il mio sforzo, il mio impegno, la mia fatica, il mio sacrificio, dove deve stare? Nello sforzarmi di essere casto? Nello sforzarmi di essere onesto? Nello sforzarmi di essere fedele? No! Il mio sforzo deve stare aggrappato a Gesù, stretto a Gesù, unito a Gesù, perché Lui in me possa essere casto, Lui in me possa essere onesto, Lui in me possa essere virtuoso. Questo i primi cristiani lo sapevano benissimo, glielo spiegavano i padri con le loro bellissime, lunghissime prediche che facevano, mistagogiche, che spiegavano il sacramento, quello che avviene nel sacramento, quello che vuole realizzare Gesù nell'Eucaristia, vuole darci la sua forza, vuole trasformare i nostri occhi, le nostre braccia, il nostro corpo, il nostro linguaggio di domenica in domenica, vuole agire. Noi però viviamo la comunione eucaristica così distrattamente, non capendo quello che facciamo, sembrando alle volte che facciamo un favore a Gesù a fare la comunione, facciamo un favore. Allora, se noi vogliamo veramente, avete sentito questo Vangelo? Non mi sono fermato su tutto, perché come si fa? Però avete visto quanto è difficile, esigente, alto? Diamo la possibilità a Gesù di farcelo vivere. Diamo a Gesù la possibilità. Ma come? Io vi insegno un metodo. Voi, se siete bravi, per un mese, cioè 4 domeniche, lo vivete, e dopo venite a dirmi: padre, lei è un grande imbroglione perché non è successo niente. Oppure lei dice: padre, lei la sa lunga perché veramente la mia vita è cambiata. Qual è questo metodo? Molto semplice. Quando vengo a messa, a che ora è la messa? Alle 6? Arrivo alle 6:15, non mi metto a chiacchierare fuori, entro dentro, mi preparo. E se durante la settimana ho letto la scrittura, è ancora meglio. Mi preparo, perché fra poco non saremo più qui, siamo qui fisicamente, ma non misticamente, non sacramentalmente, siamo lassù. La Gerusalemme del cielo è presente qui, noi siamo là e loro sono qui. Mi devo preparare, entro in un mondo che non è il mio, dei miei occhi, delle mie mani, del mio cuore, è il mondo di Dio. Allora mi preparo. E quando c'è la presentazione dei doni, insieme al pane e al vino, dico: Gesù, ti metto tutta la mia settimana, ti metto i miei fallimenti, ti metto le mie gioie, ti metto i miei peccati. E tu trasforma tutto, porta tutto al Padre, è quello che fa il sacerdote. Dopo la consacrazione, il vero offertorio, il sacerdote prende il pane e il vino consacrato, insieme a tutta la Chiesa lo offre. Offrimi con te, Gesù. E quando faccio la comunione, quando mi accosto con un po' di devozione, è Dio che ricevo. Le mie mani, il mio corpo, il mio cuore, tutto deve esprimere che ho fede. E dopo che ho ricevuto Gesù, ho ricevuto il fuoco vivo, perché Dio è fuoco divorante. Che senso ha per fermarsi al crocifisso, andare alla Madonna, portarlo? Non ho capito niente. Non capisco il dono che ho. Ho la bomba atomica di Dio e sto fanno una genuflessione. Se c'è bene, San Filippo Neri, a quello che uscì di chiesa, mandò i chierichetti. Aveva preso la comunione, uscì di chiesa e gli mandò i chierichetti con le 2 candele, perché era un tabernacolo vivente. Mi fermo, canto con il popolo, Ma quell'andarmene via appena si inizia il canto finale, che senso ha? Dov'è l'amore? Ma come può produrre effetto quella comunione se non c'è l'amore? E anche quando il canto è finito, quella fretta di andarmene di parlare con altri, quando lui vuole parlare a me, lui, Dio, ma dagli spazio. Fate questo per un mese, fatelo per 4 domeniche, e poi mi verrete a dire: padre, lei è un grande imbroglione, Cristo mi ha fatto niente, mi ha cambiato. Ma non ci credo che verrete a dire questo, verrete a dire: grazie padre, grazie. Ma ancora di più gioiosi di questo sarà Maria, la nostra madre, che ci accompagna, e altro non desidera che questo, che in noi si formi il volto bello del suo figlio. Amo.